primo, quello. Come vuoi?
Io voglio collegare tutto. Sì, penso che così vada bene. Ci siamo quasi, eh? Date le...
Recording in progress.
Ok, va bene, va bene.
Donna prima precedeva e spegneva il corso, accendeva e spegneva, avrebbe trovato e quello e lì perdo. Niente, lo seguirete con il coso, l'importante è
questa
cosa. Vedi che è meglio. Sì, che va a dire
perché?
Perché non serve più la videocamera. Vedi che non è. Vogliamo, speriamo. Bene. Potenti mezzi della tecnica falliscono, però ci siamo con Zoom che dovrebbe andare bene e non ci dovrebbero essere problemi, siamo qui in presenza. Ok, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, buona serata a tutti voi e vi invito, dato che ci sono problemi con qui il videoproiettore per mostrare le letture che a seguire sul cellulare le letture che di domenica prossima che appunto vorrei con voi commentare. E allora diciamo subito, diamo una scorsa veloce e poi ci fermeremo in particolare sulla prima e sul Vangelo. Abbiamo la prima lettura che tratta dal primo libro di Samuele, e dal capitolo 16, naturalmente i liturgisti che sono sempre attenti a non rubarci troppo tempo, anche se il Vangelo di domenica scorsa è stato lungo. Non so se poi dove avete partecipato i presbiteri hanno scelto la forma breve, ma se non hanno scelto la forma breve era no? Questo lungo capitolo sulla Samaritana. E noi lo leggeremo un po' di più, questi brani tratti dal capitolo 16, che parlano della scelta di Davide come re di Israele da parte di Dio tramite il profeta Samuele. Quindi la scelta di un re. Poi abbiamo come salmo responsoriale il bel salmo del Signore il mio pastore, salmo 22, che conosciamo ed amiamo molto. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Efesini, dal capitolo 5, e propongono 8 versetti, ci fanno leggere 8 versetti, che in qualche modo, voi sapete che l'avete sentito dire non solo da me ma anche altri, e normalmente la scelta che è stata fatta del lezionario, no, con il Concilio Vaticano II, ha privilegiato e si trova facilmente connessione nelle liturgie domenicali tra la prima e la terza lettura. Prima, che normalmente è dall'Antico Testamento, non sempre, e la terza lettura, il Vangelo. E lì si trova, appunto, e la seconda lettura invece lascia un po', molte volte non sappiamo bene come metterla, no, nel tema della domenica. Questa volta invece ci potremmo dire cade a fagiolo, se si può dire così, nel senso che si parla dice Paolo, no, fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore, comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità, eccetera, eccetera. Torneremo. Perché dico questo? Perché poi il Vangelo è il Vangelo del cieco nato. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 9, anche qui è una lunga lettura, ci fanno leggere 41 versetti, quindi è una lettura lunga, che appunto ha a che fare con questo cieco che dalle tenebre torna alla luce. Allora, primo versetto, primo lettura, la scelta del re, e poi questo tema del dalle tenebre alla luce, e vedremo in particolare nel Vangelo questo tema dalle tenebre alla luce ha a che fare con il battesimo. Ricordate che il cammino quaresimale è un cammino segnato dal battesimo, i 40 giorni, come sapete, fanno riferimento a quest'ultimo periodo che i catecumeni, che facevano un cammino di qualche anno per aderire, per diventare cristiani, nella prospettiva ormai della notte di Pasqua, quando venivano battezzati, allora gli ultimi 40 giorni erano la preparazione ultima, prossima, no, per il grande momento del battesimo. Allora, noi non saremo di nuovo battezzati, ma rinnoveremo le nostre promesse battesimali. Scusate se ritorno su questo, ma a me quest'anno sta ritornando molto questo fatto, no? Riscoprire il nostro battesimo. Riceglierlo. Ecco, non so se qualcuno di voi è stato battezzato da adulto, da adulta, ma non ricordiamo, se siamo stati battezzati da piccoli, non ricordiamo naturalmente, però siamo chiamati a risceglierlo. E forse, ecco, no, c'è ripensare a cos'è il battesimo, cioè il battesimo come essere inseriti in Cristo. È in qualche modo nella relazione con Lui che ci apre a relazioni. E per noi è Lui che ci riporta alla vita. La relazione con Lui ci riapre a relazioni con Dio e con gli altri. E alcune volte, vi dicevo, la vita cristiana può essere raffigurata da tutto come un passaggio, no? Dall'uomo che sta così e si guarda al suo ombelico e dice: il mondo sono io. all'uomo che pian piano si innalza e dice: ah, ci siete anche voi, io con voi. Allora il battesimo opera questo innalzamento, no? Questa illuminazione, questo uscire dalla morte per vivere, per entrare nella vita. E noi lo facciamo entrando nella relazione in Cristo. Noi siamo cristiani, no, non come semplicemente persone, ma noi siamo chiamati a essere in una relazione di appartenenza. Cristiani significa di Cristo, appartenere a colui che si è dato a noi e appartenuto a noi, se si può dire così, e si è dato. Allora tutto questo cammino è per aiutarci a risceglierlo, se vogliamo, naturalmente, se vogliamo appartenere a lui. E vedete, il battesimo ha una dinamica di morte e resurrezione, no? Si veniva immersi totalmente, per qualche momento naturalmente, per poi uscire alla vita. Cioè essere in una condizione dove sott'acqua, no? Cioè tu continui a vivere ancora un po', e dipende dai nostri polmoni, ma se ci rimani troppo sotto, muori, bisogna uscire, così come sotto il peccato, no? Sotto il peccato continui a vivere, ma se ci rimani troppo sotto, crepi, e allora bisogna uscire. Per cui, ecco, è l'entrare in questa relazione, no? Cioè, pensavo, in fondo, anche nelle nostre relazioni, anche nelle relazioni importanti, c'è un po' una dinamica di morte e resurrezione. A che cosa sto pensando? Sto pensando, per esempio, ai fidanzati che stanno per sposarsi, che qualche giorno prima del matrimonio hanno un po' paura. E allora, qualche volta, confessandoli, come prete, mi sentivo dire, dice, c'è qualche paura, nel senso che sì. Il fatto è che io fino a qualche giorno prima, cioè fino a quando poi mi sposerò, la sera stavo con lei, l'accompagno a casa e poi torno a casa mia. Da quando mi sposerò cambierà qualcosa. Morirà una parte di me, no? Sto parlando a voi, che, no? Per entrare in una nuova fase. Così come mettere al mondo un figlio significa in qualche modo accettare che muore una parte di te, perché non ne sarai più come prima, single, felice, no? Nella dinamica di non avere figli ci sono tante cose, no? Forse anche un po' di paura di morire. Allora il battesimo, no? E il brano del Vangelo, e in particolare il primo brano, ecco, questa scelta di Davide, perché noi apparteniamo a lui, ecco, e qui è in qualche modo simboleggiato dalla figura del re, no? Il re in qualche modo era punto di riferimento. Noi non abbiamo un re, anche se le dittature, no, nel secolo passato ci hanno attratto, anche a noi italiani, dove l'uomo forte, no? Che in qualche modo ci attrae, vogliamo essere come lui, no? Eccetera, e dal quale attendiamo salvezza, no? Israele vuole un re che unisca in maniera stabile e che ci aiuti a vivere relazioni giuste, perché stare insieme significa anche stare insieme in maniera... Si può stare insieme, lo stare insieme è un inferno, no? E si può stare insieme anche come un insieme di solitudine. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci permetta di stare insieme nella giustizia, che sono le giuste relazioni che aiutano la vita. E allora Israele chiede un re, il primo re sarà Saul, sarà un disastro, il Signore dirà a Samuele: bene, Riproviamo. E riproviamo appunto con la figura di Davide. Dice: in quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti, ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore è stato consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto, né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece allora passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Vedete, Samuele va dove il Signore gli indica, viene accolto da, appunto, da Jesse, che aveva diversi figli. Possiamo immaginare la scena, no? Samuele li vuole incontrare, e probabilmente incontrandoli, guardandoli, cercava di cogliere, no? Guardando loro e cercando di pregare nel cuore, no? Di chiedere al Signore un qualche modo, dire, un'ispirazione, dire: è questo qui. E sta di fatto che tutti passano, ma nessuno muove il cuore di Samuele. Tanto che Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Vedete, non l'aveva neanche chiamato. Il padre, cioè Samuele, era andato da Jesse, aveva detto che voleva incontrare tutti i figli, e il padre non ci ha neanche pensato. È più piccolo, è quello che in qualche modo non conta. È venuto l'uomo di Dio, sarà una cosa importante, ci sono i figli importanti che contano e c'è qualcuno che non conta. E allora dice Samuele, disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Vedete, qui tra l'altro c'è anche un po'... Il Signore aveva detto a Samuele: non stare tanto a guardare la statura e l'imponenza, perché Dio non vede come gli uomini, no? Che si fermano all'apparenza, ma Dio vede il cuore. Però un po' un'occhiata all'apparenza ce lo dà lo stesso, nel senso che è bello, è fulvo, e come sappiamo sarà questa cosa, questo suo essere amabile, sarà qualcosa di positivo e anche negativo per quanto riguarda Davide. Disse il Signore: alzati e ungilo, e lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Vedete, l'ultimo, il non considerato, è quello che non viene visto dagli uomini, perché gli uomini guardano l'apparenza, no? Dio guarda il cuore. Vedete, è come se ci venisse detto che, ecco, il re a cui noi siamo chiamati ad avere davanti, a guardare, a sperare, ad aderire, sarà uno che sarà appunto non così importante, non così, non farà gesti particolari, già ci cominciamo a vedere, a intravedere quello che sarà appunto il re secondo il cuore di Dio, che sarà Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth. Se ci pensate, io ci penso ogni tanto, anche andando in Terra Santa e accompagnando i gruppi, i pellegrini in Terra Santa, no? Per noi adesso la Terra, per noi cristiani è Terra Santa. Ma se ci pensate, anche al tempo di Gesù era una provincia periferica dell'impero, abitata da gente un po' strana. L'antisemitismo non nasce con i cristiani ci metteranno il loro, ma era già nel mondo romano, di questi qui che non si conformavano, avevano un po' i loro riti, erano un po' gente così. E Dio dice tutto di sé, in un carpentiere, no, della Galilea del primo secolo. E qualche volta che faccio degli incontri e c'è ancora qualcuno che dice: ma padre, ma com'è che gli ebrei non hanno creduto in Gesù? No? Quasi come a dire, era così e così, no? Così chiaro che Gesù era il Messia, così chiaro che Gesù era il Messia. Un carpentiere del primo secolo che ha vissuto la sua vita in un triangolo di territorio sul lago di Tiberiade, crocifisso a Gerusalemme, che i suoi discepoli dicono, senza averne, noi non abbiamo una prova oggettiva che sia risorto. I suoi discepoli dicono. No. E è così chiaro. Ma. Allora vedete, e allo stesso tempo, no, c'è tutto questo mistero di Dio che i potenti non possono conoscere. Quello che dirà anche Paolo. C'è tutto un mistero, ecco, dell'amore di Dio, e voi sapete come faccio fatica a utilizzare il termine amore, il mistero più grande, che si rivela, no, nella debolezza, che si rivela in quello che il mondo scarta. Attenzione, non c'è nessuna, come dire, della debolezza, no, ma semplicemente del poter essere uomini accettando tutta la nostra fragilità, tutta la nostra umanità, condividendola pienamente, come ha fatto Gesù. Gesù ci ha narrato una modalità di essere uomini, pienamente uomini, nel suo essere con noi, scegliendo sempre vie di vita e mai di morte. Anche se questo ha significato essere scartato, rifiutato, crocifisso. Allora io sto tentando di dire in poche parole quello che i catecumeni riflettevano per anni. Nel senso che i catecumeni venivano accompagnati in un cammino di lettura, di approfondimento della persona di Gesù, per dire: ma io a questo voglio aderire? A lui voglio aderire? Sei sicuro di voler aderire a lui? Perché vedete, poi aderire a lui non significa semplicemente portare una croce. No? Perché sai, la croce è anche un bel gioiello a volte, no? E non significa necessariamente fare dei riti religiosi. I riti religiosi ci sono sempre stati, ci saranno sempre. E ci sono quelli che dicono, vabbè, io per cultura, no? Aderire a lui significa che lui diventa in qualche modo il riferimento del mio modo di agire. Nelle relazioni, nel mio vivere sociale, nel mio vivere i beni, il denaro, tutto quello che ho. Della mia vita affettiva, delle mie relazioni, come dire, è lui il mio maestro, no? Io a lui faccio riferimento, poi non riesco a vivere tutto, ma con lui faccio riferimento. Allora questo è un cammino grosso, no? E allora questo, ecco, poi torneremo, no? E questo lo vediamo. Questo discorso sul peccato, scusate, sul battesimo, no? E sull'aderire al Signore. E allora il Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, tra l'altro il Vangelo di Giovanni, un po' come struttura, soprattutto nella prima parte, il Vangelo di Giovanni ha un'introduzione che è il prologo, il capitolo 1. Dopodiché, dal capitolo 2 al capitolo 12, diciamo, c'è tutta una parte su il cosiddetto libro dei segni, cioè nel senso che Gesù compie dei segni, l'ultimo, cioè la resurrezione di Lazzaro, il cieco nato, la samaritana, e prima di ogni segno c'è un discorso di Gesù, di cui il segno poi è la spiegazione. Nel senso che il discorso di Gesù che precede questo brano è il discorso in cui Gesù a un certo punto dice: io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. A questo discorso, la luce, e ricordate che il battesimo veniva chiamato appunto l'illuminazione, passare dalle tenebre alla luce, questo brano. Dove si dice che in quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono alla luce del mondo. Gesù passa e vede un uomo cieco dalla nascita. Di per sé, in greco sarebbe cieco dall'origine. Cieco dall'origine. E vedete, al di là poi della situazione concreta che purtroppo a volte accade, sappiamo, però qui si parla di una cecità proprio dall'origine, dall'origine proprio di quei racconti della Genesi, dei racconti della creazione e poi a un certo punto del peccato originale, che attenzione, più che peccato originale sarebbe meglio tradurre come peccato originario, cioè non tanto il primo di una serie, ma piuttosto di uno schema che funziona nel cuore di ogni uomo. E quel racconto gioca sul fatto che a un certo punto tra Dio e l'uomo, a partire dalla menzogna del serpente antico, lo sguardo dell'uomo su Dio si offusca. Cioè, dalla reale immagine di Dio, l'uomo, accogliendo la menzogna del serpente, comincia a lasciare entrare dentro di sé delle perverse immagini di Dio. Cioè, l'altro è un nemico. L'altro è un nemico, da cui tu ti devi sempre guardare. Perché l'altro è uno che vuole tutto e vuole essere tutto. Per cui o tu, no, lo fai fuori, o sarà lui che farà fuori te. Per cui è come se dall'origine questa tenebra, questo grigiore, questo sospetto, no, offusca i nostri sguardi, i nostri sentieri. Ci sono alcune filosofie esistenzialiste, no? Io non sono un filosofo, però di studi, eccetera, qualcosina, ricordo, ma non sono un filosofo, in cui l'apparire dell'altro nella tua vita è l'inferno. Quando l'altro comincia ad apparire, è l'inferno. Per cui, e non si vuol capire che è meglio vivere da soli, diceva una canzone di Franco Battiato, no, e non si vuol capire che è meglio stare da soli, è meglio non avere, no, non avere relazioni, perché le relazioni sono dolore e sono morte. Allora questa cecità noi ce la portiamo dall'origine. E allora i discepoli lo interrogano dicendo: Rabbi, chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché sia nato cieco? Vedete, nell'antichità si pensava che, dato che noi da una parte giustamente cerchiamo di dire ma perché, no? Perché questa cecità, no? E allora l'idea era anticamente che o lui scontava una colpa dei propri genitori, per un peccato dei propri genitori lui era nato cieco, o l'altra spiegazione che si davano era quella di dire: lui nel grembo ha già peccato e quindi nasce cieco. no? E naturalmente sono, come dire, dei tentativi di farsi una ragione, no? Perché anche noi, no? Cioè, quando diciamo che quello è morto, poverino, no? Un tumore, sai, eccetera. E però fumava, fumava. Quell'altro, però, no, quelli si sono schiantati con quei giovani, però beveva. Erano tutti ubriachi, cioè quasi come dire, se la sono cercata, possiamo andare a dormire tranquilli. Per cui noi vogliamo sempre trovare, no? Ed è interessante che Gesù non risponde. Perché vedete, Gesù dice, lui, allora intanto risponde dicendo, guardate, né lui ha peccato né i suoi genitori. Per cui, come dire, queste risposte e spiegazioni che cercano sempre un colpevole alla fine, perché il colpevole poi se l'è cercata, no? Allora Gesù dice, no, non è in questa linea, non è in questa linea. C'è anche un dolore innocente. Però vedete, allo stesso tempo dice, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, eccetera, eccetera. Vedete, Gesù qui, come anche tutta la Bibbia, non dà una risposta fino in fondo al male, al perché del male. La Bibbia non, come dire, cerca di avvicinarsi, cerca di cogliere, anche nel racconto di Genesi 3, sul cosiddetto peccato originario a cui facevo riferimento, sì, è il serpente, però Eva, quando risponde al serpente, è già inclinata verso il male. E la scrittura non dà una risposta definitiva, no? Una risposta ultima. Piuttosto Gesù dice cosa fare di fronte al male. Cioè, nel senso, agire per il bene. È quello che lui ha fatto. Di fronte a una persona ammalata, a una persona in una situazione, lui si è fatto vicino, ha cercato di curare, ha cercato di guarire. Per quello, no? E non ha guarito tutti, no. Però lui, ecco, si è mosso per il bene. Quindi più che rispondere al perché, ha operato per il bene. Ha fatto del male. E per cui, vedete, come dire, è questo una situazione in cui le opere di Dio saranno manifestate. In cui si può vedere in qualche modo l'amore di Dio. Farsi presente anche nelle situazioni di male. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, va e lavati nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò e ci vedeva. Vedete, anche qui sputò per terra, fece del fango e naturalmente richiama Genesi 2, ricordate, no? Il secondo racconto della creazione dove il Signore prese della polvere, soffiò il suo spirito di vita e plasmò l'uomo. E come dire, no? C'è una rinascita, c'è l'essere fatti nuovi. Vedete, è come se nel cammino dietro al Signore Gesù e nella morte e resurrezione noi siamo chiamati a nascere, a rinascere. E gli anni passano, io lo vedo anche su di me, naturalmente, però anche quelle parole di Paolo che dice che anche se l'uomo esteriore si va disfacendo, c'è un uomo interiore che sta nascendo. Questo mi dà speranza. Perché allora non è soltanto gli anni che passano, non è soltanto un correre verso la morte, no? Ma dietro al Signore Gesù ed interiormente è un nascere. Allo stesso tempo noi siamo chiamati a una rinascita in Lui. A lasciarci liberare dall'amore e a lasciarci plasmare. c'è un brano di Luca dove Gesù dice ai suoi discepoli, con la vostra perseveranza, credo che sia capitolo 11, non ricordo esattamente il versetto, poi ve lo dico, nelle nostre traduzioni si dice, nella vostra perseveranza salverete le vostre anime. Ora, i biblisti fanno notare che questa traduzione dal greco, questa frase scritta in greco, noi evangelici l'abbiamo in greco, ma se questa frase Gesù l'ha detta in aramaico, si potrebbe tradurre dall'aramaico direttamente con la vostra perseveranza acquisterete i vostri veri volti. Con la vostra perseveranza acquisterete i vostri veri volti. E allora c'è un volto, no, che nella tradizione spirituale monastica si parlava dell'uomo, della donna che hanno camminato con il Signore per lunghi anni, che a un certo punto diventavano il bel vecchio. Avevano una bellezza che parlava di vita. Erano uomini, donne, trasfigurati, rinati. E allora è come se, ecco, il battesimo, no, ci inserisce in questa dinamica. Il battesimo non ci cambia, non è un gesto magico che ci cambia, no? Così, ma ci inserisce in questa dinamica di morte e resurrezione, di creazione. Pensate, anche nel racconto della Genesi, nel racconto delle origini, che sono racconti sapienziali, lo sappiamo, non sono racconti storici, ma è come se si pensa che c'è stato un momento in cui Dio ha creato l'uomo e tutto andava bene, poi è arrivato il peccato, che ha rovinato tutto, e poi il Signore deve mandare Gesù a restaurare le cose. E quindi come se c'è stata un'età dell'oro. Questo è anche in altre visioni, non solo cristiane, cioè un'età dell'oro, no? A cui bisogna restaurare. C'è tra i padri della Chiesa Gregorio di Nissa, uno dei padri cappadoci, e che lui invece dice, quel racconto di quel prima, tutto perfetto, noi non abbiamo esperienza, lo immaginiamo, ma non ne abbiamo esperienza, anche perché la vera creazione non è stata prima e poi l'uomo ha rovinato, ma la vera creazione sarà quando tutto e tutti saremo in Cristo. Quindi non qualcosa che c'era dietro, che abbiamo perso, e che quindi, ma come qualcosa che abbiamo avanti. L'uomo pienamente, no? Non è il primo Adamo, ma è il secondo Adamo. L'uomo pienamente uomo, in piena relazione con Dio, vero Dio e vero uomo, è Gesù. Quindi lì saremo tutto in tutto. E notate, Gesù gli spalma il fango sugli occhi e gli dice, va e lavati nella piscina di Siloè. Vedete, è Gesù che si fa vicino. In altri incontri con Gesù, sono gli altri che lo cercano, no? A volte il cieco Bartimeo, ricordate, no? Gesù passava, lui sente che c'era Gesù e comincia a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E qui invece è Gesù che va dal cieco, no? E gli mette, è lui che prende l'iniziativa. La prima parola è il dono di Dio. L'uscita dall'Egitto è un'opera che Dio fa per Israele senza chiedere nulla di Israele. Gli chiederà di entrare in alleanza quando Israele sarà uscito dall'Egitto. E gli dirà, rimani nella libertà. E come dire, c'è un amore iniziale che fonda tutto, che è gratuito. Di Lui che viene a incontrarci. Ricordate anche nel brano di domenica scorsa della Samaritana, è Gesù che va presso il pozzo, no? Dove la samaritana andava nella sua solitudine. Ricordate, andava a mezzogiorno, no? Ma è Gesù che va. E allora anche qui è Gesù che mette il fango sugli occhi del cieco e gli dice: va a lavarti presso la piscina di Siloe, no? Lo invita. Lo invita. Il cieco poteva andarlo a quel paese, perché naturalmente possiamo immaginare anche quest'uomo che stava lì, a un certo punto lui non vede, ma sente che qualcuno lo tocca e gli mette del fango sugli occhi, no? Cioè, pensate, no? Uno potrebbe, giustamente potrebbe reagire in maniera anche, no? Arrabbiandosi, eccetera, può fare anche questo, no? È un invito, come l'invito che abbiamo ascoltato nella prima lettura di due domeniche fa, no? Ad Abramo: va per te, va, esci. E fra l'altro presso la piscina di Siloe. La piscina di Siloe era più a sud. Se qualcuno di voi è stato a Gerusalemme sa che il Tempio era dove ci sono le moschee, la parte un po' più alta, e poi in basso, nella città vecchia, sappiamo dov'è, è stata in parte anche scavata, e c'è la piscina di Siloe in basso. Qui la piscina di Siloe, il nome Siloe ha a che fare, appunto, come dice anche il testo, con l'inviato. E l'inviato che ha anche pronto il nome del Messia, Mashia, è l'inviato di Dio, l'unto per essere inviato, per compiere una missione. Allora vedete, c'è proprio anche, no, di fondo proprio il battesimo, no? Cioè l'invito ad andare a lavarsi presso la piscina degli inviati. E quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. No, il battesimo era un'immersione. Si veniva immersi, in qualche modo non c'era un lavaggio, ma era simbolicamente un entrare in un'acqua che rende nuovi, no? E quindi, no? Questo andare e tornare. E allora i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che sta seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Ed egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me l'ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Silo e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Vedete questa dinamica, che può sembrare anche un po' banale, lui torna. La gente che lo conosceva lo vede, è lui, ma non è lui, cioè nel senso che sì, è lui, ma è strano, perché ci vede, se no non ci vedeva, no? Dicono: ma no, non è lui, forse un altro. E come dire, è la testimonianza cristiana, che da una parte siamo sempre noi, ma dall'altra parte come dire, nell'incontro con il Signore Gesù e nell'incontro con una persona che ci illumina, che ci apre alla vita, qualcosa cambia. E si vede. La testimonianza cristiana non è prima di tutto qualcosa di un impegno, nel senso dobbiamo impegnarci a testimoniare di essere cristiani, per cui andiamo a pigliare i fogliettini da dare a tutte le persone che incontriamo, mettiamoci le croci, mettiamoci, no, per farci vedere. La testimonianza cristiana nasce, come dire, prima di tutto semplicemente da una vita che comincia a parlare di qualcosa. Vedete, tutti noi parliamo di quello che portiamo dentro, tutti. No, tante volte basta guardare i volti delle persone
si vede cosa ci trasmettono, no? La fatica, le terapie, il stress, la tristezza. E, come dire, i cristiani, no, in qualche modo mossi, toccati un po' di più dallo spirito di vita del Signore, qualcosa passa. Ci domandiamo perché siamo sempre meno. È una grande domanda a cui ci possono dare tante risposte, però una risposta è anche dire: perché dovrebbero venire da noi? No. Una volta sentivo un prete che si arrabbiava un po' con il suo vescovo, no? Dicendo: voi vescovi ci dovete dare delle linee precise. Diceva, perché non possiamo andare avanti così. Io lo ascoltavo dicendo: ma dove vuole arrivare? E perché dice, non possiamo essere presi in giro. Sì, da questi che vengono a fare il sacramento della cresima, questi stavano parlando dei ragazzini di 12 anni, 13 anni, no? Dicendo che sono cristiani, in realtà vengono soltanto per il regalo e poi se ne vanno. Cioè, io ero senza parole. Mi rendi conto che c'è un mondo. Allora, vabbè, poi dobbiamo riflettere sull'iniziazione cristiana, come anche in diocesi si sta facendo, certamente. Però, no, come dire, ci si avvicina perché qualcuno parla nella sua vita di qualcosa. La lettera di Ogneto, che spero che abbiate letto, se non avete letto fatelo, perché dice che appunto da una parte i cristiani sono come tutti, no? Vivono nel mondo, sono amici, sono e dall'altra parte la loro vita parte. Quindi è questo che interroga, quest'uomo interroga. È lui, ma non è lui. E gli domandano, vedete, gli domandano, ma cos'è successo? Cos'è successo? I primi cristiani, non solo loro, ma la Chiesa nasce così. E attenzione, la Chiesa fino al IV secolo sarà sempre un piccolo gruppo, Pensate che i primi secoli i cristiani era un piccolo, perché però appunto vivendo con gli altri, no? E allo stesso tempo parlavano di qualcosa che era per loro e per tutti. Per loro e per tutti. No? E allora dice, condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto quel fango, gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Interessante, no, questa cosa dei farisei. Allora ricordate che i farisei non erano tutti ipocriti, perché da noi è passata un po' questa cosa: se uno ti dice sei un fariseo, sei una farisea, ci sta insultando, ci sta dicendo che siamo degli ipocriti. Ma al tempo di Gesù non era così, anzi i farisei era un movimento che nasce prima del tempo di Gesù di persone che volevano vivere la parola con la gente. Tra l'altro era un movimento, dato che i sacerdoti erano tutti ormai rinchiusi dentro il Tempio e stavano solo lì a fare il sacrificio, eccetera, eccetera, chi stava con le persone erano i farisei, per cui erano quelli più vicini. E non a caso, ricordate che tra l'altro questo Vangelo è scritto dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, dopo il 70 d.C., dove l'unico movimento che poi andò avanti erano i farisei. E Paolo era un fariseo. Apparteneva a questa. Ora, che nella prassi religiosa ci possa essere la malattia professionale dell'ipocrisia, ci sta. E non solo nella prassi religiosa, no? Ma in qualunque ambito, no? Ma non è che ogni fariseo era ipocrita. Tant'è vero, notate che anche qui c'è dissenso tra di loro. Per cui alcuni dicono, no, non è da Dio, no, perché l'ha fatto in giorno di sabato. Interessante, no? I legalisti di ogni tempo. Cioè che non colgono cioè il bene, quello che vuole Dio, dove allora le regole che pure ci aiutano non sono degli assoluti, sono delle indicazioni importanti, ma non degli assoluti, perché qual è la cosa più importante? Che le persone abbiano la vita. E dall'altra parte però notate che alcuni invece sono, no, dicono, ma però se questo è il peccatore, come può compiere questi gesti? Per cui anche qui, vedete, non c'è uno sguardo negativo totale sul mondo dei farisei. E dice, allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose, è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e lo interrogarono. E questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero, sappiamo che questo è il nostro figlio, che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui per sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Vedete, qui Giovanni non sta parlando del tempo di Gesù, ma sta parlando di qualcosa che accadrà dopo il 70 dopo Cristo. Cioè, perché questo movimento che all'inizio, come ricordate, come nei seguaci di Gesù, che non si chiamavano cristiani, ma si chiamavano quelli della via, ce lo dice il libro degli Atti, era un movimento giudaico all'interno del mondo giudaico, che era un mondo variegato. Poi con la catastrofe del 70 e con tutto quello che accadde dopo, ci fu sempre più uno scontro, no, tra i giudei e i giudeo-cristiani, tanto che si arrivò ad inserire nella preghiera sinagogale delle 18 benedizioni che si fa ancora oggi, una cosiddetta benedizione, ma benedizione nel senso che ti possano benedire, cioè quindi così, verso i settari, ancora oggi c'è. E questa benedizione verso i settari era una benedizione che nasce proprio contro i giudei cristiani, con la cosa di dire che se in sinagoga tu vedevi che quello accanto a te non recitava quella benedizione, perché uno che mica si automalediva, no? Allora significava che era un giudeo cristiano e doveva essere espulso. Per cui vedete come quelle cose, il Vangelo nasce dopo, quelle cose che accadono dopo hanno, Giovanni le inserisce dentro, no? E allora chiamarono di nuovo quell'uomo e gli dissero, vado velocemente, da gloria a Dio, noi ne sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose, se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e gli dissero, suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Notate, c'è chi vuol vedere e c'è chi non vuol vedere. È sempre così. No, il Papa ci ricorda tante volte che uno dei grandi peccati del nostro tempo è l'indifferenza, cioè il non voler vedere. No, il non voler vedere. In una comunità di gesuiti, in una parrocchia, c'era un anziano, un gesuita molto anziano, che diceva, no, per favore, non mi fate fare i funerali perché mi rendono triste. E uno dice, vabbè, se vuoi che faccia, no, mi tenga su. Allora, come dire, no? A un certo punto tu puoi non voler vedere. No? E ci sono tanti modi, no? Per non voler vedere. E allora, ecco, e alla fine dice quest'uomo che diventa sempre più suo discepolo, e alla fine gli diranno, gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e ti insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Vedete, qui è proprio quello che accade in quel tempo dove i giudeo-cristiani vengono cacciati fuori dalla sinagoga. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Ed egli rispose, e chi è il Signore perché io creda in lui? Gli disse, l'hai visto, è colui che che parla con te. Ed egli disse, credo sì, e si prostrò dinanzi a lui. Ho fiducia in te, il credere è aver fiducia in te, e porre la propria fiducia. In ebraico il porre la fiducia, dato che loro, la mentalità antica, non avevano concetti astratti, ma tutto capivano attraverso l'esperienza, e porre fiducia era provare a camminare su un terreno che regge. La menzogna è che tu pensi che un terreno regga, ci metti il piede, vai giù. Allora, no, infatti nei salmi tante volte il Signore è la roccia, no? Perché tu ci puoi camminare sopra e reggere, stare bene in piedi. E per quel giudizio che sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi, si rendano conto di essere ciechi. Allora ecco, no, questo è, mi sembra un bel brano, leggo soltanto la seconda, leggo tutto. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce. Qui comportatevi sarebbe camminate. E voi sapete che anche nell'ebraismo c'è l'idea del cammino. Siete nella luce, camminate come i figli della luce. Abbiamo ricevuto il dono del battesimo e facciamolo nostro. Camminiamo nel battesimo. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere delle tenebre. Interessante, no? Siamo chiamati a un discernimento. Cercate di capire, no? Non è immediatamente, dice, vabbè, bontà, giustizia e verità. E poi, che significa? Perché nella vita, poi, non è sempre facile capire le vie di bontà. Però lui dice, cercate di capire. Quindi, cercate di mettere, di operare un discernimento che ci faccia scegliere e ci faccia rifiutare le opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate alla luce. Tutto quello che si manifesta è luce, per questo è detto, svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Allora, ecco, no? Così, penso che anche noi possiamo immaginarci vicini a immaginare noi vicini alle persone che nell'antichità, e non soltanto, perché poi dei catecumeni ce ne sono anche, però persone adulte che si stanno avvicinando al battesimo. E noi in qualche modo siamo invitati, no, a renderci conto che il Signore ci ha plasmati, no? E ci dice va e lavati presso la piscina dell'Unione. Quindi credo che possa essere anche un tempo per riflettere, approfondire un po' di più il mio battesimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Grazie a voi. La prossima settimana è di mercoledì, sempre qui, ma di mercoledì.